Stefano per l'introduzione, mi hai tolto metà del sermone che comunque lo riempiremo con qualcos'altro. E voglio cominciare con un video che è una pubblicità. Una pubblicità che quindi è manipolativa, un video ben costruito per vendere un prodotto. Mancano solo i cuccioli e poi tutti quanti i classici della manipolazione ci sono. Io quando l'ho sentita per radio la prima volta pensavo fosse una roba comica, invece sembra essere una cosa seria. Per cui procediamo e vediamo se fate voi ragazzi.
Okay. Oltrepassare i confini, coltivare ambizioni, realizzare imprese colossali e superare i limiti.
Che abbiamo progettato il mondo con abilità e ingegno. Possiamo essere chiunque, arrivare ovunque, fare qualunque cosa. Siamo abili, creativi, siamo il progresso. Ma è questo il mondo che abbiamo sognato? Un mondo in cui tanti restano indietro? Può esistere veramente un mondo migliore? Sì, attraverso la generosità, quella forza immensa che dà senso a tutte le nostre azioni. Rende il mondo vivo, vero, genera bellezza, perché il bene che produciamo fa il giro e torna da noi. Non ha senso andare avanti se tanti, troppi, restano indietro. In un mondo in cui puoi essere qualsiasi cosa, sii sempre generoso. Lotteria Filantropica Italia, dal 1 febbraio 2023.
E se vi siete messi a ridere alla fine, no, è abbastanza buono. Ora, uno che vuole essere polemico potrebbe dire, togliete pure sta cosa, che potrebbe dire, ma ci sono le persone che sono rimaste indietro perché è una lotteria, di cui parte andrà forse in beneficenza, il resto, ma non importa. Quello che è bello, che ho trovato interessante, è che la narrativa di questo video è facilmente spiegabile con la Bibbia. Inizia, avete visto, con ciò che di buono l'uomo ha fatto, il potenziale dell'umanità. C'è tutta questa speranza. E noi sappiamo che è tutto vero, perché noi siamo creati immagine di Dio, quindi quello è conseguenza dell'immagine di Dio che è in tutti noi. Poi ci fa vedere le cose che non funzionano, il peccato. E poi arriva la soluzione, abbastanza ridicola, per un mondo migliore, la lotteria filantropica. Ora, per carità, la generosità è qualcosa di assolutamente positivo e Dio ci incoraggia ad essere estremamente generosi e spesso ringraziamo Dio anche per chi, la generosità di chi non appartiene a Lui ancora. Quindi quello è importante. Però il mondo migliore forse si potrebbe, lo so, se non penso che quella sia l'unica soluzione per un mondo migliore. Però rimane questa idea di un mondo migliore. E oggi parliamo appunto del mondo migliore che ci aspetta con il ritorno di Gesù. E l'idea del futuro, del nostro futuro, è molto importante, perché come pensiamo il futuro viviamo. Il modo di pensare il nostro futuro condiziona il nostro oggi. E alcuni giorni fa, alla Zanzara, sono di 24, e per chi conosce la trasmissione non sto facendo un endorsement alla Zanzara, comunque un noto filosofo e opinion maker, certo Giuseppe Cruciani, ha detto: per ora preferisco pensare a vivere senza preoccuparmi del paradiso. Stava battibeccando con uno che credeva nel paradiso. Ora, fin quando questa frase, preferisco pensare al presente senza preoccuparmi del futuro, lo dice un ateo, ci sta. Il problema è quando noi viviamo allo stesso modo. In qualche modo, come dire, sì, va bene il paradiso, ma poi ci penseremo. Ora cerchiamo di arrangiarci qui. Essendo la fede cristiana basata sulla promessa della resurrezione, basata la nostra fede sull'eternità, direi che forse è il caso di farsi qualche idea più chiara su ciò che la Bibbia dice, di quello che ci aspetta. E ricordiamoci, lo diciamo ormai da mesi, che Gesù ha rivelato a Giovanni l'Apocalisse con lo scopo principale di incoraggiare i nostri fratelli del primo secolo che stavano subendo una grande persecuzione da parte dell'impero romano, persecuzione che sarebbe durata decenni. E questo incoraggiamento ha aiutato i nostri fratelli e li ha sostenuti, e in pochi decenni hanno predicato il Vangelo in tutto il mondo conosciuto, quindi ha funzionato. E in tutto il libro, tutta l'Apocalisse, Gesù ci ha mostrato che le cose non sono come sembrano, ci sono realtà che non si vedono, Gesù è in mezzo a noi, lui ha il controllo, lui ha vinto e ora sta raccogliendo il suo popolo, salvando la sua creatura ribelle. E quindi lo scopo di questo libro è rafforzare la nostra fiducia in Gesù, il Signore dei Signori, il Re dei Re. E lo scopo è farci credere, farci dire, farci vivere, io mi fido. Capiti cosa capiti, Gesù è al controllo, io mi fido e vivo di conseguenza. Ed è questo lo scopo con cui affrontiamo questi ultimi due capitoli dell'Apocalisse. E abbiamo un grande bisogno di sapere cosa Gesù dice del mondo che ci aspetta dopo il suo ritorno. Ormai penso che sia inequivocabile, Gesù tornerà. La sua venuta, abbiamo visto qualche volta fa, la sua venuta sarà preceduta da un breve periodo in cui la Chiesa subirà forse il più grande attacco della sua storia, ma ad un certo punto Gesù dirà basta. E semplicemente Gesù, apparendo, metterà fine a tutto. A quel punto, quando Gesù dice basta, finirà la storia dell'umanità ribella a Dio. I nemici di Gesù sconfitti saranno gettati in un sogno di fuoco nell'inferno. E poi che succede? E gli altri? E noi? E purtroppo forse abbiamo un'idea della vita dopo la morte molto, come dire, noiosa. Sì, vabbè, c'è Dio, tutto bello, insomma, ma che si fa? Sicuramente è meglio che l'inferno, questo ci siamo sicuri. Ma non possiamo basare la nostra speranza del futuro su è meglio che l'inferno, perché Dio non vuole questo, Dio non dice questo. E forse della vita dopo del paradiso, diciamo così, abbiamo idee molto eteree, quasi rarefatte, un po' come, sapete, Tom e Jerry quando morivano, andavano sulla nuvoletta e suonavano l'arca, ecco, pensiamo, sì, l'arca, scusate, suonavano l'arpa. Più o meno abbiamo queste idee qua, forse. Oppure vi ricordate lo sfondo di Windows XP? Le nuvole a collina verde, il cielo azzurro, due nuvolette. Bello, ma una certa, basta. Cioè, se quello è il premio dei credenti, la nuvoletta e questi ambienti bucolici, io anche no, sinceramente. Cioè, magari la penso solo io così, che dopo due giorni di vacanza nello stesso posto comincio a diventare nervoso, devo fare qualcosa. Ma vediamo cosa ci dice Giovanni, Apocalisse 21-22, poi l'abbiamo già visto. Perché parla di qualcosa di completamente nuovo. E attenzione, se avete letto il capitolo, più o meno ve ne siete accorti, stiamo parlando di qualcosa che tutti desideriamo, un mondo migliore che funzioni bene, ma è che completamente al di là della nostra esperienza umana, qualcosa che non possiamo in nessun modo realizzare, toccare, perché è troppo oltre. E leggendo questi capitoli sembra quasi che Giovanni non riesca a descrivere quello che vede. Dice cosa c'è, cosa non c'è, ma la spiegazione non è esauriente, addirittura viene interpretata in modi diversi, e tutti i modi che ho trovato sono addirittura compatibili, perché è troppo da spiegare. E siccome parliamo di qualcosa totalmente altro rispetto alla nostra esperienza, mi permetto di dire che non credo assolutamente a quelle storie uscite nei primi anni 2000, diventate dei bestseller, in cui, quindi un sacco di soldi, ci ha fatto pure un film, in cui c'è chi è morto ed è andato in paradiso ed è tornato, raccontandoci le cose come erano là, in modo da dirci che la Bibbia aveva ragione. Non so se è cominciato uno, poi un altro, poi un altro, e poi siccome le persone che erano morte e andate in paradiso erano tante, qualcuno ha cominciato ad andare all'inferno e a tornare dall'inferno e a raccontarci com'è. Ci hanno pure fatto un film su entrambe le cose, ma quello sull'inferno ho visto un pezzettino ed è veramente imbarazzante. Nel 2015 il protagonista del primo libro, della prima storia, che ha fatto un film Paradiso per davvero, ha detto che è tutto falso. Ma dai, basta leggere la storia che Gesù racconta del ricco e di Lazzaro per capire che queste storie qui non possono essere vere. Ma è un altro sermone, però volevo giusto aggiungere questo. Vediamo però ora la verità che Gesù ha mostrato a Giovanni. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi. E colui che siede sul trono disse, ecco, io faccio nuove tutte le cose. E questi versetti torneranno spesso in questo sermone. Ora, qui e in altri passi della Bibbia ci viene detto che ci saranno nuovi cieli e nuova terra, intesi come una realtà fisica. Non andremo nel dettaglio in descrizione della Nuova Gerusalemme, ma quello che è chiaro è che si tratta di qualcosa di fisico. Ci sono strade, mura, porte, fiume, alberi, frutta, persone. Ok, possiamo dire che sono simboli in qualche modo, forse sì anche, ma sono simboli di qualcosa di fisico. Gesù stesso, quando è risorto, aveva un corpo fisico, diverso da quello che aveva prima della sua morte, ma comunque un corpo vero. E Pietro, nella sua seconda lettera, al capitolo 3, parla anche lui di nuovi cieli e nuova terra e dice che questo mondo passerà attraverso il fuoco. E il concetto non è che questo mondo sarà distrutto, ma purificato. Dio non abbandona la sua creazione al nemico, non la distruggerà, ma la purificherà. Dio ha creato un mondo buono, il peccato l'ha rovinato, ma l'opera di Cristo ha una portata cosmica e trasformerà non solo noi, ma questo mondo. Gesù è sceso in terra, ha avuto un corpo vero, è morto veramente, e la sua resurrezione ci assicura che Dio purificherà anche questo pianeta e noi vivremo qui. La nostra fede è centrata sulla certezza di una resurrezione fisica. Vivremo in un mondo vero, fisico, perché Dio purificherà questo mondo. E questo mondo purificato dal peccato sarà bellissimo. Sant'Agostino, leggetelo, fa bene, guardando un tramonto sul Mediterraneo, stupito dalla bellezza di questo tramonto, ha scritto: ma se Dio dona alla creatura ribelle una tale bellezza, quanto sarà bella la nuova creazione? E quello che traspare dal racconto biblico è che qualsiasi panorama che conosciamo, che sia mare, foreste, montagne, cascate, qualsiasi cosa, per quanto bello, non è niente a confronto di quello che sarà questo mondo purificato dal peccato. Avete visto Avatar? Sì, anche secondo, bravi. In questi film James Cameron si diverte a inventare un nuovo pianeta, lo descrive, passa un sacco di tempo a fare quasi un documentario e prende cose di questo mondo e le amplifica e crea qualcosa che va oltre il bellissimo. Da quello che dice la Bibbia, qualsiasi fantasia che possiamo avere è un'ombra di questa nuova realtà che Dio sta creando. Il mondo purificato sarà bellissimo e ci passeremo all'eternità. Un mondo fisico, reale, puro, bellissimo, redento. E dove ci saremo noi redenti? Ma questo è solo un piccolo aspetto, perché il meglio deve ancora venire. Chi ci sarà in questo mondo? C'è scritto: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. È interessante che non dice suo popolo, ma suoi popoli, al plurale. E questo fa eco a Apocalisse 7:9, dove Giovanni vede una moltitudine proveniente da ogni lingua, nazioni e tribù. E il fatto che Giovanni riconosca che sono tutte quante persone diverse vuol dire che ci sarà questa diversità. Nella nuova terra ci saranno i salvati che provengono da ogni nazione, popolo, razza. Non saremo un unico popolo, tutti uguali, ma ognuno porterà la sua specificità, la gloria di Dio. È vero, sì, che in Cristo non c'è differenza, ma non vuol dire che saremo tutti uguali e omologati. E attenzione, il versetto 3, quelle parole del versetto 3 vengono dal trono di Dio. Il trono di Dio, che è al centro dell'universo, dice che Dio stesso unirà tutti i popoli sotto di Lui, ma nella diversità. Perché non basta un'unica cultura, non basta un unico popolo a rendere grande Dio, a dare gloria a quello che è. Sappiamo da Giacomo 1,17 che tutte le cose buone di questo mondo, di qualsiasi cosa, vengono da Dio e Lui non le annullerà. Dio prenderà ciò che c'è di male in ogni cultura, in ogni espressione, in qualsiasi cosa, lo distruggerà e noi redenti porteremo a Lui, in questo mondo vero, fisico, con persone vere, porteremo il meglio che abbiamo, che Lui ci ha dato e che Lui amplificherà. E a volte, per scherzare, si dice che in paradiso ci sarà la cucina italiana e l'organizzazione tedesca. L'opposto sarebbe l'inferno, ovviamente. Battute a parte, il concetto è più o meno questo. Dio amplificherà il buono che ha donato l'umanità. Ci sarà un'umanità nuova, rigenerata, il meglio che Dio tira fuori da noi. E dire che questo mondo comincia a piacermi. Ma non è finita. C'è un passo, il versetto 24, che è un po' discusso, dipende un po' da come si interpreta tutto quanto l'Apocalisse, ma evitiamo tutto il discorso esegetico, e ci viene descritta in qualche modo la Nuova Gerusalemme, e viene detto che i re della terra vi porteranno la loro gloria, i re della terra porteranno la gloria a Dio. Ora, nell'antichità, questa è la chiave interpretativa che più mi soddisfa, il re non era un parassita che viveva alle spalle del popolo, cioè era anche quello, ma non solo. Il re rappresentava la nazione. Un popolo di navigatori aveva il re che doveva essere il miglior navigatore. Il re guerriero rappresentava un popolo guerriero. Il re era la cultura, era in qualche modo l'apice della cultura del popolo. E un teologo del secolo scorso, Ökema, in un libro tradotto anche in italiano, La Bibbia e il futuro, affronta questo tema e riprende questo concetto appunto del regnare. Ora, siccome era gentile, ha scritto solo un libro, ma anche un articolo molto più breve, meno male, e questo articolo è stato recentemente ripubblicato e si intitola Il paradiso non sarà un'eterna vacanza. E prendendo spunto dal pensiero di diversi teologi, Ökema spiega appunto questo passo, che riprende il mandato culturale di Genesi 1. Dio aveva detto ad Abramo ed Eva: lavorate la terra, fatela prosperare e sviluppate una cultura che glorifichi Dio. E fino a quando non hanno peccato, Adamo ed Eva hanno gioito di fare questo, c'era gioia in quello che facevano. E quindi questo teologo dice: a causa del peccato, questo mandato culturale non è mai stato eseguito appieno. Solo sulla nuova terra questo mandato si realizzerà senza peccato. Solo allora saremo in grado di governare la terra in modo adeguato a Dio. Le possibilità che si aprono ora diventano enormi. Qualcuno ha suggerito che avremo dei migliori Beethoven, io spero anche dei migliori Queen, sinceramente, e un po' di rock. Vedremo dei migliori Raffaello? Leggeremo poesie o prose migliori? Ci sarà una migliore matematica, aggiungo io? Gli scienziati continueranno a progredire nelle conquiste tecnologiche? I geologi continueranno a scavare i tesori della terra? Gli architetti continueranno a costruire? Ci saranno nuove emozionanti avventure nello spazio? Non lo sappiamo, aggiunge lui. Ma sappiamo che il dominio umano sulla natura sarà finalmente perfetto. La nostra cultura glorificherà Dio in modi che superano i nostri sogni più fantastici. Dio creatore ci ha creati a sua immagine, ci ha resi creativi e ci sarà creatività, tanta e incessante, e ogni cosa che faremo darà gloria a Lui. Ed è qualcosa che non riesco neanche a immaginare. Dio ci ha creati a sua immagine e finalmente vivremo questa immagine in modo pieno alla sua gloria. E ora le cose si fanno veramente interessanti. Ora comincia già a diventare ok, ci può stare. Ma questo è solo l'inizio, c'è ancora da dire su questa nuova terra. E Giovanni aggiunge: e vidi un nuovo cielo, una nuova terra, e il mare non c'era più. Ora, gli amanti del mare non si preoccupino e gli amanti della montagna non esultino, perché tutti i commentatori ci assicurano che questa frase non va presa alla lettera, anche perché Dio ha creato il mare e perché non ci dovrebbe essere un nuovo mondo. All'epoca il mare raffigurava il caos, il disordine, le forze della natura incontrollabili. Tutti avevano paura del mare, perché in qualsiasi momento il mare poteva impazzire e ucciderti e fare chissà che cosa. Il mare era una forza potente, incontrollabile, imprevedibile, faceva paura. E in qualche modo rappresentava le forze del male. Quindi simbolicamente, inizialmente, Giovanni dice subito, appena descrive questo nuovo mondo, sarà un mondo senza peccato. E più volte nella sua narrazione, in questi due capitoli, ci vediamo che nella nuova terra, nella nuova creazione, non ci sarà il peccato, ovviamente. E tutte le culture del mondo hanno questa idea di un mondo perfetto, perduto, che non c'è più, o di una speranza di un futuro migliore, in qualche modo. Ma anche gli atei. Perché se non puoi sperare in una vita migliore dopo la morte, speri di migliorare questo mondo. E alla peggio, credi che alla fine non ci sarà più nulla, e quindi anche l'oblio, in qualche modo, è una forma di mondo migliore. Ma noi sappiamo che solo Dio può rendere questo mondo migliore. Infatti i versetti 3 e 4 ci dicono: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno i suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E poi attenzione, egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E questa è la promessa. E attenzione, Dio stesso dal suo trono sta dicendo: io asciugherò ogni lacrima. È la promessa che Dio stesso fa, non ci sarà morte, cordoglio, dolore, niente. Questa è la promessa che abbiamo. Dio non si è perso nessuna delle tue lacrime. Dio non dimentica il nostro dolore. Anzi dice: io asciugherò le tue lacrime. Non le tue lacrime andranno via, non te le dimenticherai. Io sarò attivamente lì che asciugo le tue lacrime. C'è Dio che veramente dice: oh, io lo farò, non qualcun altro per me. E poi non è che ci dimenticheremo, è Dio che ci consola, questo lo voglio ripetere. Non ci sarà più la minima ombra, idea di sofferenza, nessun dramma, niente. E desideriamo un mondo così, sì, ma non riusciamo a immaginarlo. Come può essere fatto un mondo senza peccato, senza nulla di sbagliato, senza nessun motivo di sofferenza? È un mondo che desidero, ma è talmente al di là dell'esperienza dell'umanità, perché da quando da Genesi 3, da migliaia di anni che il mondo è caratterizzato da tutte queste cose, e quindi è difficile immaginare veramente come sarà, ma mi piace. Ma è questo a cui siamo destinati, è questo a cui Dio ci promette. E fermiamoci un attimo a pensare a questa promessa. Ripetiamolo: Dio asciugherà ogni lacrima. Ogni giorno che passa ci avvicina più a quel momento. La sofferenza di qualsiasi tipo, emotiva, fisica, tutto quello che volete, sta per finire e sarà trasformata in gioia. Questa è la promessa che abbiamo, questa è la certezza che abbiamo, è questo che dovrebbe essere uno dei motivi che ci fa andare avanti ogni giorno. Ma c'è di meglio. Versetto 2: e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio. Noi non andiamo in cielo, è il cielo che scende sulla terra. Poco dopo Dio dice: io faccio nuove tutte le cose. L'abbiamo già visto, ripetiamo: Dio purificherà il creato, la città di Dio scende dal cielo e Dio fa tutto nuovo. Cosa vuol dire? Solo Dio può cambiare il mondo. Solo Dio può cambiare questo mondo. Vogliamo cambiare la società? Solo Dio può farlo. Ora, non vuol dire tornare ad una teocrazia come era Israele nel Vecchio Testamento, non è quello che stiamo dicendo, o imporre leggi contro questo e contro quello, non è quello che stiamo dicendo. Ora, sia chiaro, evidente, viviamo su questa terra, siamo chiamati da Dio a cercare di portare giustizia, e quindi è importante lottare per leggi migliori, è importante combattere per una maggiore giustizia. È giusto che lottiamo per tutto ciò che è buono, ma ricordiamoci sempre una cosa: con tutte queste lotte importanti, al massimo mettiamo una toppa, conteniamo il male, perché il problema è nel cuore dell'uomo e solo Dio può cambiare il cuore dell'uomo. Ecco perché dal suo trono dice: io faccio tutte le cose nuove. Torniamo al video di prima. Noi non possiamo essere quello che vogliamo. La generosità fa bene, ma non è giusta al mondo. Solo Dio può farlo, perché solo Lui può cambiare il cuore dell'uomo, che è il vero problema. Ora, come ho detto poco fa, credo profondamente che noi credenti dobbiamo essere impegnati come singoli, come chiesa, a cercare di portare giustizia, alleviare le sofferenze, eccetera. Ma ricordiamoci sempre che il modo migliore per aggiustare il mondo è predicare Cristo morto e risorto. Quello è il modo migliore per aggiustare il mondo. Solo la conversione risolve il problema alla radice, il cuore dell'uomo. E come dicevo, tutti desideriamo un mondo migliore, ma sappiamo che il problema del mondo è il peccato e si può risolvere solo togliendo il peccato. E Dio ha fatto proprio questo e sta preparando un mondo dove passeremo l'eternità senza nessun problema legato al peccato, senza niente. Ma mentre aspettiamo questo, mentre viviamo qua, il nostro compito è portare il regno di Dio sulla terra, vivere la sua gloria e predicare il Vangelo. Perché predichiamo la migliore azione che possiamo fare, l'unico modo per cambiare il mondo è predicare il Vangelo, perché solo Cristo può cambiare le persone, cambiare il cuore, da cuore di pietra a cuore di carne. Quindi Dio, sappiamo, instaurerà il suo regno in maniera perfetta, completa. Mentre aspettiamo questo, facciamo del suo meglio, del nostro meglio, per far avanzare il regno, ricordandoci che solo Cristo può cambiare le persone. Ma tutto questo che abbiamo detto finora, che penso sia bello, interessante, che ci entusiasmi in qualche modo, voglio sperare, è il contorno. Ora arriva la parte migliore. La Nuova Gerusalemme è descritta come un enorme cubo, e il numero 12 ricorre nella descrizione, sia nelle dimensioni che in tante cose che ricorrono. Stefano ci ha detto qualcosa a riguardo. E tutto questo ricorda il luogo santissimo del Tempio, questa forma di cubo. E il luogo santissimo, immagino che vi ricordiate, era il luogo dove si trovava la presenza di Dio, che non c'era Dio ma la sua presenza, chiaramente. E il luogo era inaccessibile. Era il luogo dove solo il sommo sacerdote poteva entrare una volta all'anno, sempre dopo aver fatto sacrifici per il suo peccato e per quello del popolo. E questo luogo santissimo in qualche modo rappresentava Dio che sì, vuole dimorare in mezzo al suo popolo, ma il peccato del popolo manteneva una distanza. C'era questa separazione, per colpa del peccato del popolo. Quando Gesù è morto, la cortina che divideva il luogo santissimo dal resto del Tempio si è squarciata in due per indicare che Gesù aveva tolto quella barriera tra noi e Dio, pagando Lui il prezzo del peccato. L'unico sacrificio eterno è stato Lui. Non c'è più bisogno di rifare sacrifici, perché Lui è il sacrificio perfetto. Ma qui andiamo oltre. Qua ci viene presentata qualcosa che va oltre quello che viviamo adesso. Il luogo santissimo scende sulla terra, Dio sarà in mezzo a noi, anzi noi saremo in mezzo alla Trinità, che non ci sarà più divisione fra noi e Dio. E il centro della città, la gioia, il premio per noi credenti, il motivo di questa continua e costante gioia, sarà la presenza di Gesù. Versetti 3 e 4. Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non so se ci rendiamo conto. Io non riesco a cogliere appieno tutto questo. Fermiamoci a pensare un attimo. Questa è la più grande vittoria di Cristo. Totale. In quel giorno, anzi per tutta l'eternità, serviremo Dio e lo vedremo faccia a faccia, e abbiamo scritto il suo nome sulla fronte. Vuol dire che penseremo come Lui, che saremo come Lui. Non ci sarà più peccato in noi. Non ci sarà più niente di sbagliato in me e in noi. Tutte quelle cose che ci guardiamo dentro, e a volte facciamo anche fatica ad ammettere, non ci saranno più. Fine, basta. Saremo davanti a Dio e saremo puri. E questa è la più grande vittoria di Cristo. Ora, noi che, come dire, siamo giovani con più esperienza, e specialmente se siamo credenti da diverso tempo, penso che possiamo più o meno raccontare la stessa storia. Dio è stato fedele con noi, malgrado la nostra infedeltà. Io posso dire, credo che valga per tanti, che Dio ha avuto una grande pazienza con me, ha mostrato un grande amore. Servire Dio è bello, è stato bello e sarà bello, forse non sempre facile. In questi anni Dio mi ha tenuto stretto a Lui, anche quando io al suo posto non l'avrei fatto. E la promessa che lo farà ancora, malgrado me. In tutti questi anni, dopo tutto quello che ho studiato, insegnato, predicato, quello che ho fatto, mi ritrovo ancora a essere lento a obbedire e cadere nel peccato. E malgrado tutto, Dio mi mostra la sua grazia e io continuo a non meritarla, e neanche tu. E qui, ripeto, sarà la grande vittoria di Cristo. Noi vedremo Dio faccia a faccia e non ci saranno rimproveri. Non è che quando chiami tuo figlio, vieni un po' qua, o quando ti convoca il capo a parlare. Dio ci convocherà davanti a Lui e ci sarà solo amore e accettazione. Pensate, vivere consapevoli di essere completamente amati e accettati, senza dover dimostrare niente a nessuno. E anche questa cosa qua è una cosa che non stiamo sperimentando in questa vita, perché nessuno può ovviamente accettarci come siamo, neanche noi lo facciamo. Quindi tramite Gesù Dio ha realizzato un'opera di salvezza talmente grande che ha preso persone come noi, che eravamo suoi nemici e che siamo ancora imperfetti, sbagliamo ancora. E Cristo in Dio ci promette di essere un giorno lì con Lui. Grazie ai meriti di Cristo, Dio ci purifica e ci farà vivere l'eternità in un mondo perfetto, dove lo vedremo faccia a faccia e saremo senza peccato. Quando siamo qui in chiesa, quando cantiamo insieme, a volte sembra proprio chi dice: ok, questo è il posto in cui devo essere, questo è come le cose che devono essere. Ma c'è sempre questa cosa che noi in qualche modo alziamo gli occhi e Dio è là e noi siamo qua, cantiamo tu sei Dio, tu, c'è questa distanza. La promessa è che noi saremo lì. In qualche modo ci viene detto da quelli che hanno studiato che noi saremo, c'è questo eterno amore fra Dio, Padre e Spirito Santo, noi saremo in mezzo e ci sarà gioia completa, potenza completa, gloria completa e noi saremo lì in mezzo. Io lo dico, non ci sto capendo niente. La cosa triste però è che queste verità non toccano il cuore di chi ancora non appartiene a Dio. Chi non ha capito la gravità del suo peccato o la grandezza di questo amore, chi non desidera stare con Dio, non può gioire di questa realtà eterna. E forse dice: ma alla fine, tutto sommato, sto bene qui. Forse non vale la pena di seguire Dio perché il premio, il costo è troppo alto. E se più o meno pensi queste cose, io al posto tuo non starei tanto sereno. E mentre Gesù mostra a Giovanni la gloria futura che ci aspetta, Gesù è anche chiaro nel dire che in questa nuova creazione non c'è posto per i suoi nemici. È chiaro, più volte lo ripete. E aggiunge al capitolo 22, verso 17: lo spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ode dica: vieni. Chi ha sete venga. Chi vuole prenda il dono dell'acqua e della vita. E ancora una volta, mentre Gesù fa questa descrizione gloriosa, aggiunge una frase per chi legge ed è l'invito alla salvezza. Raccontando un mondo in cui tutti i giochi sono fatti, Gesù prende un attimino per dire: vieni. E l'invito a chi non conosce, a chi non crede ancora, è: pentiti e vieni a me. E l'invito per la Chiesa, perché è la sposa che dice: vieni. Quindi l'invito alla Chiesa è: proclama il Vangelo. Anche qui Gesù si prende un attimino per pensare a quelli che sono ancora sui nemici. Ok, e quindi? Cosa mi cambia sapere tutto questo? Penso che sia bello sapere come sarà la nostra vita futura. Ma cosa cambia oggi pomeriggio, domani al lavoro, a scuola, in famiglia? In che modo sapere tutto questo ha incoraggiato i nostri fratelli che hanno avuto un sacco di persecuzione? In che modo questa cosa incoraggia i nostri fratelli che stanno ancora oggi, come mai prima nella storia, subendo la persecuzione? Beh, ce lo dice Gesù in Matteo 19, 28, 29. Gesù disse loro: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quindi Gesù sapeva di cosa stava parlando, perché lui sa cosa sarà, quindi quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, chiunque avrà lasciato, è spesso lasciato perché è obbligato, è cacciato via, quindi chiunque avrà lasciato case, fratelli, sorelle, padre, madre, figli, campi, a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Gesù aveva ben chiaro il mondo di cui stava parlando e dice: quando dovete lasciare qualcosa per causa mia, io non dimentico. Questo vale per chi, come spesso capita, per via della fede è cacciato di casa, perde il lavoro, come tanti ancora oggi. Questo vale per chi, come dovrebbe capitare spesso, per essere fedele, per rinunciare al peccato, all'infedeltà, diventa quello strano. Quindi questa promessa è per quelli che, per essere fedeli, sono messi da parte, esclusi, ci rimettono qualcosa, sono soli, eccetera, eccetera. Gesù non si dimentica, ci fa queste promesse. E perché ci incoraggia? Perché la ricompensa che avrò è molto più grande del costo che ho adesso. E se questa è la promessa, allora ne vale la pena. Paolo in Seconda Corinzi, Paolo ne parla molto di queste cose, ma in Seconda Corinzi 4, 17 dice una cosa molto forte. La nostra, prima fa una lunga descrizione di quello che subisce, e poi dice: la nostra momentanea, leggera afflizione E qua di Paolo, parliamoci chiaro, non era né momentanea né leggera. Non so se avete letto quante volte l'hanno frustato. La sua schiena sembrava una spaghettata, probabilmente, con le cicatrici che aveva. Quindi, e lui dice, avendo subito tutto quello che ho subito, pure lapidato è stato, dice, la nostra momentanea e leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Non so se vedete la differenza, l'enormità. Mentre abbiamo, ecco la differenza che fa, mentre abbiamo lo sguardo intento alle cose che non si vedono e che Gesù ci rivela in questo libro, ma a quelle che non si vedono. Noi non guardiamo le cose, noi non guardiamo le cose che si vedono, guardiamo le cose che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Romani 8:18. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Ci credo. E ci credo proprio. Se Paolo, e Paolo aveva chiaro cosa gli aspettava, cosa lo aspettava, cosa aspettano, dice allora, senti, ma va bene così. Perché rispetto a quello che ci aspetta, rispetto a quello che avremo, tutto il resto diventa momentaneo e temporaneo e leggero. Perché niente è paragonabile a quello che mi aspetta. Ecco perché Paolo diceva, ma fatemi cosa volete, non mi interessa, mi volete perseguitare, fatelo, mi volete uccidere, fatelo. Tanto alla fine vinco io. Infatti per me vivere Cristo e morire guadagno. Ma ci credo. Vivere e obbedire a Cristo in un mondo che è nemico di Cristo ed è dura. Morire vuol dire andare lì, in questo mondo perfetto, tutto è perfetto. E ci credo che morire guadagno, mi pare ovvio, mi pare scontato, se so, se ho chiaro la promessa di Dio. Ora immagino che razionalmente siamo tutti in grado di capire il ragionamento di Paolo, ha senso. Ci rimetto uno e guadagno 1 miliardo, ci sta. Leggendo queste cose diventa sensato, logico, scontato. E uno dice, sì, hai ragione, è giusto, vogliamo obbedire a qualsiasi costo, con gioia, senza paura di niente, perché effettivamente è così. E siamo tutti più o meno d'accordo che seguire Dio sia la cosa migliore, anche perché, ripeto, la ricompensa che ci è promessa ne vale la pena. Ed è per questo, forse, che abbiamo bisogno di tornare a queste verità, perché è facile dimenticarle. E se dimentico queste cose, allora cerco di stare bene qui, e il modo migliore per stare bene qui è evitare ogni problema. Ormai non siamo più alla ricerca della felicità, siamo alla ricerca di evitare i problemi. Ormai l'umanità ha abbassato gli standard. Ma se eviti i problemi, e qui mi pare che sia chiaro, Paolo dice chiaramente in questi versetti, non ci prende in giro Gesù. Dio è sempre chiaro, seguire me ha un costo. Punto. Fatevene una ragione. Malgrado qualcuno ci prova a dire che non è così. Quindi queste cose dobbiamo ricordare perché fanno la differenza in noi. Ma abbiamo anche bisogno di decidere cosa fare di queste verità. Cosa facciamo di questa grande opera che Gesù ha compiuto per noi? Ora è ovvio che non abbiamo in noi la forza per seguirlo in questo modo. Dobbiamo guardare a Lui, stare con Lui. Ma cosa vogliamo fare? Ora, noi non stiamo subendo una persecuzione come i nostri fratelli del primo secolo o come in altre parti del mondo. Ma seguire Cristo, vivere e dire quello che c'è scritto nella Bibbia, comincia a costare sempre di più. È un costo che può sembrare alto, se non teniamo conto di quello che ci aspetta. La domanda che ci dobbiamo fare è, cosa vogliamo fare di queste verità? Quando parlare del Vangelo mi rende quello strano, cosa voglio fare? Quando dire no al peccato costa, e a volte dire no al peccato è evidentemente meglio subito, altre volte costa, cosa voglio fare? Quando nutrirmi della parola di Dio, pregare, venire alle riunioni costa fatica e magari qualche rinuncia, cosa faccio? Quando, e spesso, seguire Dio vuol dire problemi, cosa faccio? All'inizio ho citato chi ha detto preferisco pensare a vivere senza preoccuparmi del paradiso. Paolo ci sta dicendo è molto meglio pensare a cosa mi aspetta e di conseguenza vivere. È meglio pensare cosa mi spetta con Dio e vivere senza preoccuparmi degli ostacoli che ne avrò qua. Obbedire a Dio è meglio, è bello, sicuramente, ma in un mondo che è contrario a Dio costa. E quindi che Dio ci aiuti a realizzare cosa vuol dire per me vivere Cristo e morire a guadagno. E per farlo dobbiamo avere sempre ben chiaro cosa vuol dire questo guadagno, che è di gran lunga superiore a qualsiasi cosa che ci possa costare. Perché ricordiamoci sempre, ciò che ci viene chiesto è sempre meno, ma molto meno, di quello che Gesù ha dato per noi. Ed è infinitamente meno del futuro che Gesù ha acquistato per noi. Non ci viene mai chiesto di obbedire da soli. Ci viene semplicemente chiesto di seguire le orme del Maestro e camminare al suo fianco, seguendo Lui e con la sua forza. Non siamo soli a obbedire, dobbiamo semplicemente seguire il nostro Maestro. Preghiamo. Signore Gesù, ancora una volta veniamo davanti a Te con un senso di immensa riconoscenza, perché più ci fermiamo a pensare a quello che Tu hai fatto per noi, più è troppo grande, è troppo. Ma grazie che l'hai fatto, grazie perché non ce lo meritiamo, ma Tu continui ad amarci, a usare grazia verso di noi. Aiutaci a essere con lo sguardo fisso alle cose che non si vedono, vivendo su questa terra, ma ricordandoci qual è il nostro destino con Te. E grazie perché la promessa è meravigliosa, grazie perché non lo capiamo, ma grazie perché è qualcosa che sarà immenso. Rendici dei Tuoi figli, una Tua Chiesa fedele, che combatte contro il proprio peccato, che innalza il tuo nome, tutta la tua gloria. Amen.